Every generation must write its own chapter and define its own legacy.
Hiba Abu Nada, شابة فلسطينية من غزة.
Oui, je vous confirme que nous avons enclenché un nouveau front populaire.
Este momento en la historia en que las mujeres tenemos voz y liderazgo.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
Un saluto ai nostri ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare e Popolare Network.
Sommario della puntata. Tenete gli occhi sulla flottiglia, ma l'attenzione deve rimanere su Gaza. L'appello degli attivisti della Global Sumud dopo le azioni di intimidazione della notte scorsa. UEFA e FIFA senza più scuse. Il comitato di esperti ONU chiede la sospensione di Israele dal calcio internazionale come risposta al genocidio in corso. Ucraina, le parole di Trump al Palazzo di Vetro sulla fine della guerra per nulla rassicuranti, il punto di Esteri. Questo show non è importante, ma è importante che uno show come questo esista. Negli Stati Uniti il ritorno di Jimmy Kimmel senza particolari drammi o clamori. C'era una volta in Italia l'omaggio della Francia a Claudia Cardinale, la grande attrice nata e cresciuta in Tunisia, è stata un punto di riferimento del cinema mediterraneo, lo speciale di Esteri. Progetti sostenibili, migliorare la gestione dell'acqua e delle zone protette per affrontare l'aumento delle temperature. Succede nella provincia argentina di Mendoza. Sul sito di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
Due notizie che riguardano la striscia di Gaza. La prima arriva dal campo, dall'alba di oggi i bombardamenti israeliani hanno ucciso 84 palestinesi. I pochi ospedali e cliniche rimasti nella parte centrale e meridionale della striscia sono stati travolti da uno tsunami di pazienti feriti e malati in fuga dalla nuova offensiva israeliana nel nord, affermano i medici. L'altra notizia riguarda la Sumud, la Global Sumud Flotilla. Ricordiamo che ieri ci sono stati degli attacchi deliberati per tutta la notte. Ebbene, gli attivisti hanno dichiarato che nonostante tutto andranno avanti. Virginia Platini ha raccolto le reazioni degli attivisti sui social ed è loro in questo momento di quello che ci raccomandano, come raccomandano a tutti, di non dimenticare Gaza.
Last night, our boat, the Spectre, was hit by three drones. Luckily, no one was injured.
La scorsa notte, la nostra barca, la Spectre, è stata colpita da tre droni. Per fortuna nessuno è stato ferito e nessuno è stato ucciso. Ma sapete quali droni sono progettati per uccidere? I droni usati sui palestinesi. Quei droni sono progettati per assassinare, per distruggere civili innocenti, madri, padri, bambini, persone in coda per gli aiuti umanitari. È per questo che navighiamo.
Queste sono le parole dell'attivista australiano Aboubakir Rafik, la mattina dopo l'attacco con i droni a un gruppo di imbarcazioni della Global Sumud Flottiglia. Il messaggio è chiaro. Le azioni di intimidazione contro il convoglio umanitario vanno denunciate, ma l'attenzione deve rimanere su Gaza. Per lo stesso motivo, Greta Thunberg ha iniziato durante la navigazione a dare voce con dei video alle storie dei Gazawi.
I'm Hiba al-Sheikh Khalil from Gaza. I'm 39 years old. I have 5 children. We were displaced 5 times in the north before we arrived in the camp at Deir al-Balah.
Che cosa è successo nella notte lo racconta Annabelle Montemier, capomissione della Life Support, la nave di emergency impegnata a supportare la flottiglia.
Mentre navigavamo in acque internazionale, la Life Support è stata testimoni diretti dall'attacco a diverse barche della Global Sumud Flotilla. Abbiamo visto direttamente un'altra presenza dei droni nell'aria che si sono avvicinati dai diversi punti. Abbiamo anche visto il flash dell'esplosione che hanno colpito diverse navi. La flottiglia ci ha riferito che nessuna persona è stata ferita, ma sono dei diversi piccoli danni su qualche barca. Ricordiamo che questa è una missione umanitaria, non violenta, e condanniamo fortemente qualunque atto di violenza o attacco sopra la Global Sumud Flotilla.
Alcune barche sono state colpite anche con sostanze urticanti e hanno subito jamming dei sistemi di comunicazione. In alcuni casi sono stati danneggiati alberi e vele. La flottiglia si trova a sud di Creta, dove dovrebbe unirsi allo spezzone greco. È a meno di 6 giorni di navigazione da Gaza, 4 da quella che chiama la zona d'alto rischio, dove è più probabile che venga attaccata e fermata dall'esercito israeliano. Da nord dell'isola sta navigando nella sua direzione una fregata dell'esercito italiano, inviata a scopo di salvataggio dal ministro della difesa Crosetto dopo l'attacco di ieri notte, che ha colpito anche la barca su cui naviga l'europarlamentare italiana Benedetta Scuderi. Non è ancora chiaro quale potrà essere il suo ruolo. Dall'altro lato del mare, oltre al blocco navale israeliano che la flottiglia spera di sfondare, oggi sono state uccise più di 60 persone, mentre continua l'esodo dei civili espulsi da Gaza City. Per questo, ricorda dalla nave Alma, colpita in Tunisia prima della partenza e ieri sorvolata dai droni, Leila El Ghazi, gli occhi devono rimanere su Gaza.
Questo è il tipo di guerra psicologica che dovrebbe impedirci di navigare, ma anche che Israele usa costantemente contro i palestinesi. Non si tratta solo di uccidere le persone, si tratta di distruggere lo spirito di un'intera popolazione, assicurarsi che sia troppo spaventata per resistere, per sollevarsi contro l'oppressione con cui convive ogni giorno. Tenete i vostri occhi su Gaza. Tenete gli occhi sulla flottiglia. Israele ha attaccato Gaza ieri notte, al buio come ha fatto con noi, ma 100 volte peggio. Tenete i vostri occhi su Gaza.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.30.
Di fronte a un genocidio in corso, il Comitato di Esperti ONU ha chiesto la sospensione di Israele dal calcio internazionale. Nel Comitato di esperti c'è anche Francesca Albanese. Abbiamo sentito Guido Battaglia del Centro per lo Sport e i Diritti Umani con sede a Ginevra e Riccardo Nuri, portavoce di Amnesty Italia.
Tra questi esperti è importante notare che c'è anche Alexandra Xantaki, relatrice speciale sui diritti culturali, che è una persona che è già stata ascoltata in passato dal Comitato Olimpico Internazionale quando ha sollevato questioni di legittimità, di proporzionalità e di necessità nell'esclusione degli atleti russi. Questi esperti fanno parte delle procedure speciali del Consiglio delle Nazioni Unite per i diritti umani. Citano le conclusioni della Commissione ONU d'inchiesta e l'ordine della Corte Internazionale di Giustizia che impongono a stati e organizzazioni di agire contro il genocidio. Sottolineano che lo sport non può continuare come se nulla stesse accadendo mentre si commettono gravi violazioni dei diritti umani. Chiedono infine che il boicottaggio colpisca lo Stato di Israele e non gli atleti individuali al fine di evitare discriminazioni. E l'ultimo punto che col quale concludono è un messaggio chiaro che esiste un dovere morale e legale di agire subito per fermare il genocidio a Gaza.
È fattibile che si arrivi a questo tipo di conclusione oppure siamo ancora molto lontani?
È difficile da prevedere, sono dinamiche geopolitiche di difficile previsione. Quello che vediamo è che da un punto di vista della presa di coscienza dell'opinione pubblica le cose stanno avanzando e nelle ultime settimane hanno fatto passi da giganti. Il tema dello sport è entrato nella discussione da un punto di vista politico e da un punto di vista anche della prospettiva delle organizzazioni internazionali, quindi le cose stanno avanzando. Una tempistica sarebbe molto difficile, però sicuramente qualcosa si sta muovendo e abbastanza in fretta.
La valutazione che hanno fatto i relatori e le relatrici delle Nazioni Unite è una valutazione fondata su ricerche, su fatti oggettivi. Sono persone che non hanno un ruolo politico, non fanno la politica delle Nazioni Unite, fanno un lavoro sui diritti umani. Il fatto che abbiano preso la parola è un fatto nuovo, importante, che dovrebbe essere tenuto in considerazione se si vogliono evitare dei doppi standard di cui purtroppo sappiamo che è pieno il mondo, non soltanto il mondo sportivo. Naturalmente lo sport deve fare la sua parte. Io ricordo che quando venne esclusa la Jugoslavia all'inizio degli anni 90 dagli europei, poi un genocidio ci fu comunque nei Balcani. Quindi non è una garanzia l'eventuale esclusione di Israele come nazionale da competizioni sportive che la situazione migliori. Ciò nonostante, un passo iniziale deve essere fatto. Chi lo fa, lo fa. Se non si inizia a fare qualcosa, a partire dall'uso della parola genocidio per chiamare le cose col loro nome, questa situazione rimarrà sottovalutata, e sto usando un eufemismo.
Il podcast di Esteri è sui siti di Radio Popolare e Popolare Network.
Facciamo una prima valutazione del discorso di Donald Trump ieri all'ONU, il focus sull'Ucraina. Sentiamo Emanuele Valenti.
Una cosa sono le parole, un'altra cosa sono i fatti. Vale sempre. Con Donald Trump vale ancora di più. Dopo l'incontro con Zelensky alle Nazioni Unite, il presidente americano ha detto che con il supporto europeo l'Ucraina potrebbe riprendersi tutto il paese, anche perché l'economia russa va molto male. Sulla carta un cambiamento radicale della posizione di Trump, che solo il mese scorso, ricordiamo, dopo il vertice in Alaska con Putin, ricevuto con il tappeto rosso, aveva ribadito che Kiev avrebbe dovuto accettare un compromesso e rinunciare a una parte del suo territorio. Una posizione, quella di Trump, che si era consolidata anche con il riavvicinamento tra Washington e Mosca, negli interessi del presidente americano ma anche di Putin, riammesso così nella comunità internazionale anche da una prospettiva occidentale. Ora, almeno sulla carta, la Casa Bianca dice tutt'altra cosa. L'Ucraina può riprendersi il suo territorio, la Russia sta perdendo la guerra. Trump ci ha abituati a una serie di dichiarazioni vuote, così come a vari cambiamenti, anche repentini, nel suo posizionamento politico su diverse questioni. Il presidente americano è pronto sul serio a fare in modo che Kiev riprenda tutto il suo territorio? Per fare questo, lo dicono i soldati ucraini che da più di 3 anni e mezzo combattono al fronte, avrebbe bisogno di armi molto più potenti, armi americane. Trump è pronto a mandarle? Assolutamente no. Quindi, ultima domanda, cosa c'è dietro ai suoi post dopo l'incontro di ieri con Zelensky? Il presidente americano ha specificato che sarà un processo lungo, che richiederà pazienza e, come dicevamo, che dovrebbero rendere possibile gli europei. Qui per l'Europa ci sono probabilmente 2 notizie, una buona, un'altra diciamo così cattiva. Quella buona è che probabilmente il messaggio che ripetono a Trump dal suo ritorno alla Casa Bianca, che ripetono gli europei, e cioè che Putin non sia affidabile, è forse arrivato a destinazione. Non è un caso che Trump negli stessi post abbia criticato Mosca, arrivando a definirla una tigre di carta il cui esercito si è impantanato in una guerra che altri avrebbero vinto in una settimana. La notizia cattiva per l'Europa è che forse la Casa Bianca stia facendo un passo indietro, forse più di un passo indietro. In sostanza Trump si è reso conto della complessità della crisi ucraina, che ricorderete aveva promesso di fermare in 24 ore. E quindi sta prendendo le distanze. Il Cremlino ha detto che le parole del presidente americano non corrispondono alla realtà, ma soprattutto che le relazioni tra Washington e Mosca si stanno riavvicinando allo zero e che non resta che andare avanti con quella che chiama operazione militare speciale. Vista anche l'ambiguità di Trump, è probabile che le sue parole, che hanno avuto grande risalto mediatico, non siano destinate a cambiare il corso della guerra.
Fare Radio Popolare. Abbonati per sostenere l'informazione indipendente.
Adesso il diario americano, sentiamo Roberto Festa.
Il ritorno di Jimmy Kimmel è avvenuto senza particolari drammi o clamori. La puntata è andata in onda ieri sera, la prima, dopo la sospensione da parte di Disney per le polemiche suscitate da Kimmel con i suoi giudizi sulle manga, è scivolata via tra nuove prese in giro, una nuova satira di Donald Trump e invece un tono, diciamo, sobrio, contenuto da parte di Kimmel, che si è scusato per l'eventuale sofferenza causata dalle sue affermazioni della settimana scorsa. Non ho mai preso alla leggera l'omicidio di un giovane uomo, ha detto Kimmel, con riferimento all'assassinio di Kirk, Charlie Kirk, ricordando anche Kimmel di aver scritto un post di condanna della violenza e di condoglianze alla famiglia. La violenza non è mai la soluzione, ha spiegato Kimmel, che ha sottolineato anche come tra americani la si può pensare in modo diverso, ma comunque continuare a discutere, a dibattere. Ho diversi parenti stretti che sono conservatori, ha detto, ma stiamo comunque bene insieme. C'è stata poi la parte più satirica, che ha coinciso con quella di difesa della libertà di espressione violata da questa amministrazione. Questo show non è importante, ha detto Kimmel, è importante però che uno show come questo esista, ha aggiunto, facendo partire quindi una serie di battute su Trump e su Brendan Carr, il chair della Federal Communications Commission, che ha chiesto per primo il suo licenziamento. A un certo punto è comparso anche Robert De Niro nella parte proprio di un censore della FCC. Se Kimmel quindi è potuto tornare sugli schermi di ABC, le sorti del programma e più in generale della libertà di espressione negli Stati Uniti appaiono a questo punto piuttosto incerte, incerte in questa fase storica e politica. Anzitutto decine di stazioni locali dei circuiti Nexstar e Sinclair non hanno trasmesso ieri sera lo show e non intendono farlo nei prossimi giorni. Sono stazioni conservatrici nel mezzo di operazioni di fusione, di acquisizioni e non vogliono mettersi contro la FCC, che deve dare appunto il via libera. Proprio Brendan Carr, il chair della Federal Communications Commission, ha mostrato negli ultimi giorni che non intende retrocedere dalla missione che si è dato, che è sostanzialmente quella di fare della sua agenzia, che dovrebbe essere indipendente, un cane da guardia a favore dei media conservatori. Carr ha riaperto una serie di indagini per denunce a ABC, NBC e CBS, accusati di aver trasmesso programmi di parte durante le elezioni del 2020. Carr sta anche indagando su PBS e NPR, che avrebbero violato le regole che impedivano loro di trasmettere spot pubblicitari. E Carr, sempre Carr, ha avvertito che potrebbe bloccare fusioni tra i media che vadano a detrimento delle stazioni locali, che sono generalmente più conservatrici. E poi c'è lui, Donald Trump, che non ha preso bene il ritorno di Kimmel in TV e che ha reiterato quindi nelle ultime ore le sue minacce. Il presidente ha ricordato di aver già preso da ABC 15 milioni di dollari dopo averli denunciati per l'errore di uno dei suoi anchor, George Stephanopoulos. E sempre Trump ha sostanzialmente detto di essere pronto a rilanciare soprattutto la battaglia legale, la battaglia in tribunale. L'accusa questa volta potrebbe essere quella rivolta sempre a Kimmel e a tutta ABC di essere stati una sorta di portavoce, ombra nascosto dei democratici, ciò che connoterebbe le azioni di Kimmel e di tutta ABC come contributo illegale alla campagna del Partito Democratico.
Piovono omaggi su Claudia Cardinale, morta ieri, piovono soprattutto dalla Francia, dal presidente Macron, a Jacques Lang, che è stato ministro della cultura del governo Mitterrand e adesso il presidente dell'Istituto del Mondo Arabo. Particolare il titolo di Libération, il titolo in fuori l'Italia, c'era una volta l'Italia e in Italia c'era una volta Claudia Cardinale. Sentiamo Mauro Gervasini, critico di cinema, giornalista di Film TV.
Ha segnato il cinema europeo il titolo di Libération, peraltro copertina bellissima, è un gioco con uno dei suoi film più celebri, che c'era una volta l'West di Sergio Leone, che ha avuto un grande successo anche in Francia. È stata un'attrice internazionale, anzi, se posso permettermi, lei era tunisina di nascita, siciliana di origine, francese per scelta da un punto di vista della cittadinanza, ma è sempre stata soprattutto un'attrice mediterranea, perché ha rappresentato davvero quel tipo di cinema che poi dopo si è sviluppato intorno a lei. Quando è arrivata in Italia, per esempio, giovanissima, non sapeva l'italiano. Ho scoperto che la sua maestra di dizione fu Tina Lattanzi, che è stata una grandissima doppiatrice, la voce di Greta Garbo, tanto per intenderci. Quindi è stata un'attrice italiana sicuramente, come giustamente ricorda Liberazione, il legame col nostro paese è stato fortissimo, però francese perché era il paese dove aveva deciso di vivere, internazionale perché ha avuto una carriera, anche se non hollywoodiana nel senso pieno del termine, per scelta, ma avrebbe potuto averla, e infine mediterranea perché effettivamente era un pochettino il senso della sua attività e della sua natura.
Claudia Cardinale è stata anche un'attrice di un certo cinema.
Sì, prima di tutto secondo me non bisogna dimenticare il sodalizio che lei ha avuto anche artistico con suo marito, cioè Pasquale Squittieri. Io oggi ho ricordato un film poco noto ma molto interessante in cui lei è bravissima, appunto, di Squittieri, che si intitola L'Arma, un film degli anni 70, ma ne ha fatti più di uno insieme a lui. Altri film, altre collaborazioni, per esempio con Damiano Damiani, altro regista importantissimo del cinema civile e anche popolare italiano degli anni 70 e degli anni 80. In particolare Il giorno della civetta, forse in questo film se la ricordano un po' tutti, però anche Goodbye e Amen, che è un film invece meno noto, quindi in realtà se su 150 film è stato complicato. Poi ricordavamo io e te questo, l'ultima interpretazione che ha fatto già anziana, insomma pochi anni fa, un ruolo breve, perché i ruoli di Claudia Cardinale non sono mai piccoli, sono brevi eventualmente, in questo caso matriarca di un clan di malavitosi corsi in Bronx di Olivia Marshall a Marsiglia, quindi a maggior ragione mediterranea anche in questo film, diciamo che ha fatto già nella maturità, quindi è giusto ricordarla per Il Gattopardo, per ovviamente 8 e mezzo, il primo film in cui non era doppiata, per Rocco e i suoi fratelli, meravigliosa, è giusto ricordarla per questi capolavori, però su 150 film ce ne sono di perle e di chicche da andare a riscoprire. L'ultimo film che voglio citare però, perché lei ci teneva tantissimo, è Il maledetto Imbroglio di Pietro Germi, perché lei ha sempre detto che è stato il film vedendo il quale l'ha scoperta Fellini scrisse una recensione del film, scrisse una cosa sul film proprio dicendo: questa attrice non potrò dimenticarmela mai, era rimasto assolutamente stregato dalla sua presenza, ma Cardinale ammise che fu Germi a darle, diciamo così, il, forse perché avevano anche dei caratteri spigolosi, chiusi, non particolarmente estroversi entrambi, a darle, diciamo così, la chiave per diventare una grande attrice, proprio a imparare quale potesse essere il suo stile di recitazione, che poi si è portata avanti per tutta la carriera.
Dicevamo che Claudia Cardinale è nata e cresciuta in Tunisia, abbiamo sentito da Sousse Mohamed Chalouf, che è un regista, collaboratore di Radio Popolare. Prima di tutto le abbiamo chiesto come è stata accolta la notizia della morte di Claudia Cardinale.
Claudia è considerata da tutti i tunisini, almeno la generazione mia e quella dopo, quelli che conoscono Claudia Cardinale, è considerata Bent Bled, una figlia del paese, e la chiamiamo così, una nostra paesana. La notizia è arrivata e ha suscitato una profonda tristezza, perché la consideriamo tunisina a tutti gli effetti. Claudia riconosce questo, la prima cosa che dice in giro, anche se è diventata una star internazionale: io sono nata a Tunisi, sono tunisina. E questo vuol dire tanto sul rapporto che aveva Claudia Cardinale con il suo paese natale, la Tunisia.
Ha fatto anche da ponte tra le due sponde del Mediterraneo.
Certo, ha cercato sempre di sensibilizzare tutti sull'importanza dell'accoglienza sia sulla riva nord che sulla riva sud del Mediterraneo, lo dice sempre. Noi, comunità italiana che contava circa 120.000 italiani che eravamo in Tunisia, eravamo accolti in una maniera straordinaria. Perché non dobbiamo fare lo stesso per chi viene da noi sulla riva nord del Mediterraneo? Claudia Cardinale ha cominciato la sua carriera cinematografica in Tunisia nel 1956, con la prima apparizione sua, il primo fotogramma suo nel cinema, nel film Chandor di René Vautier. Poi ha fatto la sua seconda esperienza nel film Giufa o Goha di Jacques Baratier con Omar Sharif. Sa da dove arriva e che si è arrivata così lontano, è apprezzata in tutto il mondo e lascia un patrimonio cinematografico dove è stata protagonista o attrice importante perché ha avuto questa esperienza, la sua nascita in Tunisia, la sua elezione, la più bella italiana di Tunisi, un concorso di bellezza, anche se era molto timida e non voleva parteciparci, è stata spinta e ha vinto questo concorso, le ha aperto le porte, non l'ha mai dimenticato e Claudia Cardinale è un personaggio che non ha deciso, dopo aver avuto questa carriera internazionale, è diventata un'icona del cinema, di cancellare le sue origini. Questo lo apprezziamo tantissimo.
Tu hai realizzato un film su di lei, l'hai incontrata a Parigi, poi l'hai accompagnata in Tunisia. Com'è stato il ritorno in Tunisia? Dove...
Claudia non perde l'occasione per tornare in Tunisia, andava spesso nel sud, a Gerba, a Tunisi. Purtroppo negli ultimi anni, per lo suo stato di salute, non è più tornata da 3 o 4 anni. Era di una modestia incredibile, era generosa, cambia addirittura l'atteggiamento quando è di fronte a dei tunisini, a dei semplici tunisini, non dei tunisini potenti o politici o grandi personaggi della cultura tunisina. La vedi a suo agio nel mercatino della città di Tunisi, la Medina di Tunisi. Mi ricordo che per fare 100 metri nel mercatino della via Zituna nella Medina di Tunisi ci volevano un sacco di ore, perché era invitata dappertutto, le offrivano il tè, il caffè, la trattenevano lì, le offrivano dei regali e mi viene la pelle d'oca per sapere che Claudia Cardinale non tornerà più in Tunisia, nel suo paese, per essere accolta come lo è stato fatto in tutti questi anni.
State ascoltando Esteri, Radio Popolare, Popolare Network.
Questo è stato l'omaggio di Esteri, di Radio Popolare, a Claudia Cardinale. Grazie a Mauro Gervasini e a Mohamed Chalouf. Chiudiamo come ogni mercoledì con i progetti sostenibili. Prima di sentire Fabio Fimiani, a tutti un caro saluto da Sciauchi.
Migliorare la gestione dell'acqua e delle zone protette per affrontare l'innalzamento delle temperature. La provincia di Mendoza, 1.100.000 abitanti nell'Argentina centro-occidentale, da tempo ha intrapreso politiche istituzionali per la sostenibilità. Una delle basi è stata l'ulteriore valorizzazione della Sequias, gli storici canali di irrigazione costruiti già dalla popolazione Huarpe, poi sviluppati dagli spagnoli. In città questi corsi d'acqua sono anche alberati e hanno una funzione di regolazione climatica e di aiuto al verde urbano. La riorganizzazione delle loro politiche di gestione, quindi dalla conservazione delle fonti per gli ecosistemi andini fino all'uso agricolo, sono stati ripensati per la riduzione della disponibilità dell'acqua. In questi anni nella provincia e nella città di Mendoza sono stati stabiliti una serie di indicatori per misurare l'efficacia delle misure intraprese. Tra quelle principali, un investimento per ripristinare foreste e incrementare i corridoi ecologici a partire dal recupero degli ecosistemi aridi. Obiettivi sono aumentare biodiversità, qualità dell'aria e dell'acqua e attraverso queste misure sostenere anche il turismo, da quello naturalistico a quello delle piccole aziende agricole con allevamento. Per questo motivo sono state pure predisposte campagne di sensibilizzazione e di riorganizzazione del ciclo di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Mendoza città si è dotata anche di un laboratorio sui cambiamenti climatici per progettare e testare le politiche di sostenibilità anche attraverso la partecipazione dei cittadini.
Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.